Zanzara. Con Alessio Maurizi.
18 e 34 minuti, gentili ascoltatori, ben ritrovati, ultima puntata della settimana della Zanzara. Chiamateci all'800 24 00 24 per dire la vostra anche stasera, 349 238 6666 per scrivere i vostri sms. La Zanzara @radio24.it se invece volete scriverci via mail. Cominciamo con i titoli TG2.
Berlusconi non va all'Aquila alle celebrazioni della perdonanza, al suo posto Letta, decisione presa per evitare strumentalizzazioni, spiega la sala stampa del Vaticano. Pronte nuove regole per diventare insegnanti, un anno di tirocinio con teoria e pratica, più inglese e tecnologia. Il ministro Gelmini, accesso programmato in base al fabbisogno. Gay, nuova aggressione, due turisti, uno svizzero, l'altro armeno, insultati, inseguiti e aggrediti da un gruppo di ragazzi nel centro storico a Napoli. Sono migliaia le persone cadute nella trappola del re delle truffe, turisti che via internet pagavano per vacanze e case in affitto inesistenti. Lui, italiano, 31 anni, è stato catturato in Francia.
E ora titoli di studio aperto.
Ancora una vittima, la sesta in 15 giorni, un ragazzo di 26 anni morto per un'appendicite. Bufera sulla sanità in Calabria, il ministro Sacconi manda gli ispettori. Annullata la cena all'Aquila tra Berlusconi e il cardinal Bertone in occasione della festa della perdonanza. Per evitare strumentalizzazioni, spiegano dalla sala stampa vaticana, dal presidente del Consiglio un nuovo fermo invito a rispettare la privacy. Clamoroso in California, una bimba rapita a 11 anni e ritrovata 18 anni dopo con due figlie. Ha vissuto in una baracca prigioniera del suo aguzzino, un fanatico religioso, e di sua moglie. I sequestratori si sono presentati alla polizia con la ragazza. Sono stati arrestati, dovranno chiarire molti misteri. Shock a Milano, così il racket gestisce l'occupazione abusiva di case popolari dopo la prova video, parlano le donne che tirano le fila dell'organizzazione. Sì, incassiamo soldi, ma sono donazioni spontanee per ringraziarci. Il comune indaga. Nel 2000 fu ferito durante una rapina a Miami. Da allora Andrea Stella è costretto su una sedia a rotelle, ma non rinuncia alla sua passione per il mare. Ha costruito un catamarano particolare, adatto ai disabili come lui, perché dice non bisogna smettere di sognare. Minacce di morte a Mourinho alla vigilia del derby finisce nel mirino dei fondamentalisti islamici. Aveva attribuito al Ramadan lo scarso rendimento di un giocatore dell'Inter, ma l'allenatore nerazzurro replica: travisate le mie parole, tutta colpa dei giornalisti. Altro che flirt dell'estate, la storia tra Clooney e la Canalis va avanti da 3 anni. Galeotto.
E questo dunque studio aperto, avete sentito la vicenda di Mourinho, tra poco sentiremo anche le parole di oggi dell'allenatore dell'Inter dopo che ha subito queste assurdissime minacce da siti di fondamentalisti islamici sulla vicenda Muntari. Partiamo però dal protagonista di questa giornata, che è sicuramente Silvio Berlusconi, protagonista anche per la sua assenza questa sera alla festa della perdonanza dell'Aquila, anche per quello che scrive il giornale della sua famiglia, il giornale di Feltri, da cui lui però si dissocia. Il duro attacco al direttore dell'Avvenire Dino Boffo. Una giornata concitata, tanto che la ripercorriamo alle 12.30, studio aperto, anzi alle 12, studio 12.30, studio aperto nel telegiornale da Tutto per Fatto. Silvio Berlusconi sarà questa sera insieme al cardinal Bertone alla festa della perdonanza, quindi riconciliazione tra la Chiesa e Berlusconi. Sentiamo.
Cominceranno nel pomeriggio all'Aquila le celebrazioni della perdonanza, un rito storico officiato quest'anno dal segretario di Stato Vaticano Cardinal Bertone, a cui sarà presente anche il presidente del Consiglio Berlusconi, accompagnato da alcuni ministri. Il programma del Premier nella città colpita dal terremoto si concluderà con una cena a cui parteciperà lo stesso Cardinal Bertone.
E invece poi mezz'ora più tardi TG5, silenzio totale, perché non si sa ancora che sta succedendo. Succede che arriva un comunicato del Vaticano che dice la cena è stata annullata, i soldi saranno devoluti alla ricostruzione, Berlusconi non ci sarà, ci sarà solo Letta. Alle 13.30 la notizia la dà il TG1.
Ed ora andiamo all'Aquila, dove a pochi mesi dal terremoto si rinnova il rito solenne della perdonanza. l'indulgenza plenaria, cioè perpetua, che Papa Celestino V concesse a tutti i fedeli. In occasione dell'evento sarà presente il segretario di Stato Vaticano Bertone ed il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, e non il premier Berlusconi come previsto in un primo momento. Berlusconi, sottolinea una nota della sala stampa vaticana, ha deciso di delegare Letta per evitare strumentalizzazioni.
Strumentalizzazioni, che cosa è successo quest'oggi? È successo che la giornata si è aperta con un titolo del giornale guidato da Vittorio Feltri della famiglia Berlusconi che attacca il direttore dell'Avvenire Dino Boffo, il super moralista condannato per molestie. Feltri sostiene di avere un documento nel casellario giudiziale del Tribunale di Terni, credo, in cui si legge questo: il Boffo è stato a suo tempo querelato da una signora di Terni destinataria di telefonate sconce e offensive e di pedinamenti volti a intimidirla, onde lasciasse libero il marito, con il quale il Boffo, che era omosessuale, con il noto omosessuale già attenzionato, questo scrive Feltri, alla polizia di Stato per questo genere di frequentazioni, aveva una relazione. Apriti cielo, tutto quello che è successo dopo lo sapete anche dai nostri notiziari. Quello che succede è che poi Silvio Berlusconi prende le distanze da questo attacco del giornale, il giornale di proprietà di suo fratello, della famiglia Berlusconi, e dice, lo leggiamo, il principio del rispetto della vita privata è sacro e deve valere sempre per comunque per tutti. Ho reagito con determinazione a quello che in questi mesi è stato fatto contro di me, usando fantasiosi gossip che riguardavano la mia vita privata, presentate in modo artefatto e inveritiero. Per le stesse ragioni di principio non posso, dice Berlusconi, assolutamente condividere ciò che pubblica oggi il giornale nei confronti del direttore dell'Avvenire, e me ne dissocio. Certo è che questo attacco è il motivo per cui questa sera Berlusconi non vedrà il cardinale Bertone. C'erano molte attese su questo incontro, la riconciliazione tra la Chiesa e Berlusconi dopo le vicende, appunto, degli attacchi anche del quotidiano dei Vescovi sullo stile di vita del premier e quant'altro. In molti si sono schierati a difesa di Boffo, non stiamo lì a fare l'elenco degli esponenti del mondo cattolico che sulla specchiata vita professionale e privata di Boffo mettono la mano sul fuoco, non importa. Tra i pochi a dare ragione a Feltri è il presidente onorario dell'ARCI Grillini, che dice finalmente qualcuno che va oltre le ipocrisie.
La mia opinione è che chi viene eletto in Parlamento come moralista, chi viene nominato direttore come moralista, chi ha uno stipendio che si basa sul fatto di essere moralista, dovrebbe andare in giro con una telecamera dentro le sue mutande, perché non è tollerabile che chi vuole imporre degli stili di vita a tutta la società, magari utilizzando le leggi dello Stato, quindi imporre una morale che è di parte a tutti tramite le leggi, poi nella vita privata faccia quello che gli pare.
Non molto elegante Grillini, ma efficace la sua metafora. La giornata di ieri invece si era chiusa con una notizia che ha pubblicato oggi Repubblica, la querela dei legali di Berlusconi, anche qua protagonista, alle 10 domande di Repubblica. Allora uno si domanda qual è la ratio di querelare non un'affermazione, non un'accusa, non una presa di posizione, ma le domande che Repubblica sta rivolgendo a Berlusconi da 2 mesi. Scrivono i legali di Berlusconi, si tratta di domande retoriche che non mirano a ottenere una risposta del destinatario, ma sono volte a insinuare nel lettore l'idea che la persona interrogata si rifiuti di rispondere. Per Berlusconi, leggiamo dai giornali di oggi, sono palesemente diffamatorie, perché il lettore è indotto a pensare che la proposizione formulata non sia interrogativa bensì affermativa. E in effetti questa è una campagna da 2 mesi, ogni giorno Repubblica ripubblica le domande sul caso di Noemi, sulla salute del premier, sul fatto se si siano messi a repentaglio segreti di Stato nelle festini, nelle frequentazioni a Palazzo Grazioli, a Villa Certosa del premier. Insomma, queste sono cose che sapete. È scattata la querela. Sentiamo come l'ha presa il direttore di Repubblica, Ezio Mauro, oggi su Repubblica TV.
È una citazione giudiziaria e io penso che sia la prima volta nel mondo delle democrazie che un uomo politico, leader di un paese, porta in tribunale, fa causa alle domande di un giornale. E questa da un lato è la prova delle difficoltà, delle angosce in cui Berlusconi trascorre questo fine estate, e dall'altro lato è la conferma di quello che noi diciamo dal primo giorno: le domande vanno avanti semplicemente perché non hanno avuto risposta, e non hanno avuto risposta perché Berlusconi non è in grado di dire la verità ai suoi concittadini. Quando ha risposto con menzogne.
Il Premier dunque tenta di scrollarsi di dosso questa campagna di stampa fastidiosa di Repubblica. Oggi Ghedini annuncia nuove querele anche per quanto riguarda la stampa estera. Uno dei punti è anche questo: Repubblica è accusata di aver riportato nei suoi articoli più e più volte, con la scusa di riportare titoli dei giornali stranieri, posizioni prive di fondamento, scrivono i legali di Berlusconi. In particolare quando il Nouvel Observateur, un settimanale francese, parlava di infiltrazioni della mafia russa, niente proprio di meno che ai vertici del governo italiano. Ancora Ezio Mauro che dice: beh, qua in gioco c'è proprio la libertà di informazione e anche di più.
Al fondo di tutto c'è questo: l'insofferenza per il lavoro giornalistico, per il lavoro d'inchiesta. È dal lavoro d'inchiesta che nascono le 10 domande di Repubblica. Berlusconi è abituato a esercitare un potere in qualche modo assoluto, che non contempla domande, che non contempla critiche, che non contempla obiezioni. Però noi dobbiamo tenere presente che qui è in gioco la libertà di espressione.
Antonio Padellaro, buonasera.
Buonasera.
Prossimo direttore del Fatto, un quotidiano che uscirà quando in edicola, Padellaro?
Mercoledì 23 settembre.
Perfetto, quindi tra circa un mese, poco meno di un mese. Un quotidiano che immagino partirà con, non credo volendo fare sconti al Presidente del Consiglio, al Governo, a quella parte politica, insomma un quotidiano anche politicamente ben ancorato nella sinistra italiana, è così?
Ma ancorato al giornalismo prima di tutto, senza appartenenze, ovviamente abbiamo le nostre idee, vogliamo fare giornalismo e siamo, il nostro unico problema è avere tanti lettori. E
vabbè, questo
i lettori,
mi sembra giusto.
I lettori non guardano le tessere, non guardano appartenenze politiche, io spero, ecco, questo è il nostro primo obiettivo.
Non so se lei da oggi si pone il problema di quali domande rivolgere a che ne so, un ministro o addirittura al Presidente del Consiglio dopo la querela, €1 milione chiedono i legali di Berlusconi a Repubblica per questa campagna di Repubblica. La mia domanda è che è anche un po' una battuta, ma insomma.
Ma io penso che Berlusconi sia poco lucido in questo momento. Mm. Spiego per quale motivo. La campagna di Repubblica è sacrosanta, riguarda, ragione Ezio Mauro, delle questioni fondamentali per la democrazia. Però diciamo la verità, queste 10 domande che da alcuni mesi la Repubblica pubblica ogni giorno nelle sue pagine erano diventate un po' un ornamento, insomma, che stavano lì, era giusto mantenerle perché erano domande importanti, ma diciamo la verità, ormai tutti ci avevano fatto l'abitudine, anzi qualcuno cominciava a chiedersi se fosse il caso di continuare a insistere visto che lui non rispondeva. Insomma, la cosa delle 10 domande stava un po' cadendo, lo dico con tutto il rispetto per i colleghi di Repubblica, nel dimenticatore.
C'è cioè, un autogol questo qua.
Il Presidente del Consiglio decide di dare immediatamente enorme risalto di nuovo a queste 10 domande, perché oggi evidentemente le 10 domande diventano un fatto non solo nazionale ma nazionale, perché la querela, questa querela incredibile, ha fatto il giro del mondo. Allora, io non capisco quale sia la logica che porta Berlusconi a ridare fiato, ridare improvvisamente importanza a una cosa che ormai prima di risposte com'era, ecco, restava come testimonianza di una inchiesta giornalistica, ma niente di più.
Lei che è appunto un direttore, quindi ben informato sicuramente, forse una strada per dare una risposta a quello che lei stava dicendo potrebbe essere, in alcuni retroscena si leggeva già nei giorni scorsi, di un Berlusconi che voleva uscire un po' dall'angolo di queste accuse che gli erano state rivolte. Allora ecco le querelle a Repubblica, poi anche se lui si è dissociato da quello che ha scritto il giornale, ecco un attacco del giornale della famiglia di Berlusconi a avvenire, l'altro quotidiano che era la spina nel fianco un po' del governo.
Mi sembra un altro
tentativo di scattare.
Un altro autogol fantastico, cioè Berlusconi, dopo quello che ha combinato con le sue, con le escort, deve rifarsi, diciamo così, una verginità, so che non è l'espressione più adatta visto il tema, con il Vaticano, con la Chiesa Cattolica, manda avanti Gianni Letta, il diplomatico per eccellenza, per ritessere rapporti con il Vaticano, la Chiesa, praticamente riesce a ottenere una sorta di cena del perdono, no? Da parte delle gerarchie ecclesiastiche, ed ecco che il direttore da lui nominato da pochi giorni, perché è evidente che è lui che ha nominato Feltri alla testa del giornale di famiglia, gli combina questo bello scherzetto, cioè spara in prima pagina delle accuse gravissime contro il direttore dell'Avvenire Boffo, ovviamente il Vaticano la prende malissimo e tutto finisce, e lui è costretto a dissociarsi dal giornale, tra l'altro dissociandosi dal giornale dimostra che il giornale è di sua proprietà e non del fratello Paolo, ma questo lo sapevano anche i Mori. Quindi mi sembra che oggi il povero cavaliere ne abbia preso due botte niente male, e per sue direi per errori o suoi o due suoi consiglieri.
Vabbè, questa appunto è una questione di punti di vista, perché rigirando la frittata invece si potrebbe pensare a un cavaliere all'attacco che cerca di scrollarsi di dosso la campagna di stampa fastidiosa seppure calante di Repubblica, e con Feltri alla guida del giornale di rilanciare anche altre campagne, perché sappiamo che Feltri non è nuovo tra l'altro a cose di questo genere. Però una domanda le volevo fare, Padellaro: non crede che questo articolo di Feltri sul direttore di Avvenire Dino Boffo non dimostri in parte che andando sul piano delle accuse alla vita personale delle persone, così come ha fatto Repubblica, adesso fa il giornale, si arrivi a dimostrare tutto il contrario di tutto, a confondere le idee alla gente e a disinteressarci poi di quelli che sono gli atti pubblici, le cose che contano dei ministri o dei direttori dei giornali o dei presidenti del Consiglio?
Che Dino Boffo sia presidente del Consiglio, si perde di vista un fatto fondamentale, che ci si occupa della vita privata / pubblica di Silvio Berlusconi perché lui è presidente del Consiglio e il presidente del Consiglio ha una responsabilità di fronte al paese tutto. Quindi è chiaro che se poi Feltri pensa di rendere pan per focaccia raccontando così le miserie di questo o di quello, fa probabilmente il mestiere per cui è stato pagato, ma tra l'altro, ripeto, creando un bel problema a Berlusconi, perché oggi la verità è che Berlusconi si è dovuto dissociare dal giornale, questa è la notizia e c'è poco da fare.
Quindi il motivo per cui non c'è la cena stasera con Bertone è quell'articolo sul giornale?
Ma io penso proprio di sì, ma l'hanno capito tutti. Ma come fa Bertone a ricevere il proprietario, il padrone, il datore di lavoro di un signore che ha il giorno stesso sbattuto in prima pagina come un mostro il direttore dell'Avvenire? Ma insomma, io credo che fosse il minimo, tant'è vero che credo che Berlusconi, mi dicono così, sia fuori della grazia di Dio, anche in questo caso l'espressione è casuale.
Grazie Antonio Padellaro, con questa battuta involontaria ci salutiamo, prossimo direttore del Fatto, ha detto in edicola dal 23 settembre. 18:53, ascoltatori, andiamo a Fabio che ci chiama dalla provincia di Vicenza, buonasera.
Buonasera.
Prego.
E complimenti per la trasmissione intanto.
Grazie.
Volevo intervenire appunto sempre su questa questione dei rapporti tra Berlusconi e la Chiesa. Per quello che può essere il mio punto di vista, la posizione non è buona. È ovvio, secondo me, che il Premier ha perso il consenso di una fetta di elettori che erano quelli più vicini comunque al punto di vista cattolico. E la cena di stasera può essere solo un episodio, no? Ma i segnali sono stati anche altri. Quello che credo io è che, avendo in questo momento questo calo di consensi, sarebbe un momento ideale perché nella sinistra, diciamo nel centro-sinistra, venisse alla luce un leader con un po' più di carisma per contrastare un po' questa figura di Berlusconi che riscuote ancora grandi consensi nonostante le immense gaffe e tutto quello che c'è dietro, insomma, ecco.
Grazie. Nicola da Padova, buonasera, benvenuto.
Sì, grazie, buonasera. Io semplicemente mi chiedo, no? Ora capisco che i giochi che ci stanno dietro ai giochi politici sono enormi e noi raccogliamo solo le briciole, ma dove finisce la libertà di stampa e dove inizia la libertà personale? va bene, tenuto conto che il Presidente del Consiglio, che è una persona pubblica e quant'altro, è anche vero che come dire, un giornale ha anche un ruolo, tra virgolette, non dico istituzionale, ma ufficiale, comunque di comunicazione, è di importanza non relativa, no? Secondo me c'è un vero gioco di potere, di scontro di potere, senza, come dire, in cui non si risparmia nessun tipo di colpo, ecco. E quindi ognuno fa la sua parte. Sostanzialmente credo che si rischia di veramente trascendere il personale e quindi io non sono d'accordo, ecco, nel senso con quello che fa la Repubblica, con la campagna di Repubblica, assolutamente. Questo mi interessava dire.
Grazie, grazie, benissimo. Andiamo a Benedetto che ci chiama da Roma. Buonasera. Benedetto da Roma, ci sente? È in diretta. Non ci sente. Benedetto da Roma non ci sente. Vabbè. Allora, prima di chiudere questa prima parte, altri spunti per questa giornata. Abbiamo parlato del caso di Mourinho, perché è anche nei titoli dei telegiornali. Oggi sono arrivate delle assurde minacce da siti islamici fondamentalisti contro l'allenatore dell'Inter, perché ricorderete, aveva detto a proposito della sostituzione di Montari alla prima di campionato, ma sarà per colpa del Ramadan. Oggi sono arrivate queste notizie assurde di siti islamici che dicono: Mourinho censura la nostra cultura, minacciamo di morte. Allora oggi l'allenatore dell'Inter ha dato la colpa alla stampa, tanto per cambiare, sentiamo.
Non è criticabile la decisione di Montari, ripeto, non è criticabile, perché è una questione di fede, è una questione di religione, e non è criticabile. E se in questo momento c'è qualcuno in una comunità islamica, musulmana, arrabbiato con me, non è colpa mia, è colpa vostra.
Un altro argomento di cui vogliamo parlare questa sera, già ce ne siamo occupati anche ieri di scuola, di insegnanti, perché come sapete oggi il ministro Gelmini ha annunciato le nuove regole per diventare insegnanti, ci sono novità interessanti, l'inglese, le competenze informatiche, il tirocinio sarà necessario, per esempio per la scuola primaria sarà necessaria una laurea quadriennale a numero programmato con prova d'accesso che consentirà di conseguire l'abilitazione. Invece per la scuola secondaria, cioè la media e la superiore, occorrerà avere la laurea magistrale più un anno di tirocinio formativo, un argomento che sta a cuore anche a molti di noi, anche a molti ascoltatori della Zanzara. Sentiamo il ministro Gelmini.
Parliamo di formazione iniziale degli insegnanti, non di reclutamento, ma è un passo molto importante, perché dopo l'insediamento come ministro avevo deciso di sospendere le cosiddette SIS, cioè le scuole di specializzazione per gli insegnanti di scuola superiore, in quanto erano diventate fonte di un enorme precariato. Noi abbiamo ereditato come governo una piaga sociale molto pesante e certamente le SIS rappresentavano oramai un sistema di formazione obsoleto e non adatto anche alla modernità, ai cambiamenti che vogliamo introdurre.
Le SIS, una piaga sociale, non è male questa della Gelmini. Adesso sentiamo i titoli del TG3.
Berlusconi rinuncia a partecipare al rito della perdonanza all'Aquila. Il giornale attacca il direttore dell'Avvenire. Il premier: mi dissocio. Berlusconi querela Repubblica. Le 10 domande mi diffamano. Il PD: azione sconsiderata. Protestano Italia dei Valori e Federazione della Stampa. L'avvertenza della LASM di Melfi, protesta vicina alla conclusione, l'azienda sospende la mobilità, entro venerdì un incontro con il governo. Tremonti a testa bassa contro gli economisti, non hanno previsto la crisi, sbagliano, non chiedono scusa, stiano zitti per 1 o 2 anni. Intervista del TG3 ad Abdullah, l'ex ministro degli esteri afghano e principale rivale del presidente uscente Karzai. L'inquinamento delle acque e petrolio nello Ionio calabrese, spiagge danneggiate causata dalla mucillagine e le chiazze scure sul Tevere. Un'altra aggressione omofoba a Roma, minacciato e picchiato un cantautore gay, nessuno mi ha aiutato, violenza anche a Napoli. È morto a 89 anni Virgilio Savona, fondatore negli anni 40 del quartetto Cetra che spopolò nell'Italia del dopoguerra.
Benissimo, questo è il TG3, ora Sky TG24.
Salta la cena Berlusconi e Bertone, scontro tra i vescovi e il giornale.
Il premier querela la Repubblica, Franceschini dice ora ci denunci tutti.
Andreotti a Sky TG24, non cambino i rapporti tra Stato e Chiesa.
Rimini, Tremonti contro gli economisti, sono come i maghi, meglio se zitti.
Scuola La Gelmini presenta le nuove regole per diventare insegnanti.
Lavoro e precariato, sale la protesta, sit-in di operai a Melfi e a Napoli.
Mazzarino dopo la protesta, la speranza, l'ospedale non chiuderà fino a dicembre.
Vacanze finite, tempo di rientri, giornata critica sulle strade.
USA rapita a 11 anni e ricomparsa a 29, ha avuto due figli dal suo rapitore.
Ramadan Mourinho minacciato, colpa dei media, dice il tecnico interista.
E chissà se, come diceva anche il titolo del KTG24, sono in ballo i rapporti tra Italia, tra lo Stato italiano, il governo e la Chiesa addirittura, ma insomma il riassunto di questa giornata un po' concitata sul fronte dei rapporti soprattutto tra il Presidente del Consiglio Berlusconi e il Vaticano l'abbiamo fatta, la notizia irrompe a metà mattinata, nella tarda mattinata, tutto sembrava pronto per la cena, la festa della perdonanza all'Aquila con il segretario di Stato Bertone, poi l'annuncio del Vaticano, la cena è annullata, Berlusconi non andrà per non dare spazio a strumentalizzazioni, però insomma giornata dominata da questo attacco pesante del giornale di Vittorio Feltri al direttore dell'Avvenire Dino Boffo. Per quanto riguarda invece insomma non si capisce se davvero è in ballo una questione tra Roma e il Vaticano, tra il governo italiano e la Chiesa, però fatto sta che questa attesa riconciliazione per il momento non ci sarà, ammesso che ci fosse bisogno di una riconciliazione. Due giorni fa un editoriale della Padania parlava di rivedere i patti lateranensi, insomma tra poco fra l'altro con un esponente del mondo cattolico faremo un po' il punto su davvero cosa bolle in pentola in Vaticano. Per quanto riguarda invece la querela dei legali di Berlusconi a Repubblica, lo sapete, questa è la replica del direttore Ezio Mauro che dice andremo avanti.
Se Berlusconi porterà Repubblica in tribunale, come risponderà il giornale?
Il giornale risponderà continuando a fare le sue domande e continuando nel suo lavoro di accertamento giornalistico. Questa vicenda sarebbe finita subito se Berlusconi avesse accettato di rispondere alle domande nell'intervista che noi gli abbiamo chiesto prima di pubblicare. Noi abbiamo chiesto un'intervista dicendo ci pare che esistano contraddizioni tra il racconto che lui fa di queste vicende e il racconto di altri protagonisti. Può rispondere alle nostre domande, abbiamo detto aspettiamo tre giorni, il quarto giorno abbiamo pubblicato. La questione è molto semplice, noi ci comportiamo come se fossimo in un paese normale, come se fosse possibile rivolgere le domande in nome per conto della pubblica opinione al potere. Vediamo se è possibile.
Altro tema sicuramente di questa giornata è l'annuncio del ministro Gelmini, nuove regole per diventare insegnanti, l'ennesimo annuncio di una riforma, di una riformicchia, di un cambiamento marginale o comunque insomma l'ennesimo, visto che per la scuola succede spesso, oppure un annuncio importante che segna una svolta, un cambiamento. L'abbiamo detto spesso che la formazione degli insegnanti è fondamentale, si parla di un anno di tirocinio, si parla del tipo di lauree che occorrerà avere per diventare docenti. Sentiamo Gelmini.
Parliamo di formazione iniziale degli insegnanti, non di reclutamento, ma è un passo molto importante perché dopo l'insediamento come ministro avevo deciso di sospendere le cosiddette SIS, cioè le scuole di specializzazione per gli insegnanti di scuola superiore, in quanto erano diventate fonte di un enorme precariato. Noi abbiamo ereditato come governo una piaga sociale molto pesante e certamente le SIS rappresentavano oramai un sistema di formazione obsoleto e non adatto anche alla modernità, ai cambiamenti che vogliamo introdurre.
Le SIS, una piaga sociale, chiamateci all'800 24 00 24 per dirci cosa ne pensate di questa riforma che annuncia appunto di cambiare le regole del modo in cui si diventa insegnanti in Italia. Più avanti vi sveleremo anche un piccolo segreto. Ricordate la questione del manifesto ieri della Lega? Torturateli i clandestini e legittima difesa? L'aveva scovato Walter Veltroni in internet, in un sito di Facebook legato a una sede della Lega. I deputati Cota e Bricola della Lega si erano subito dissociati: non c'entriamo nulla. Noi abbiamo scoperto, ma non siamo gli unici, oggi un quotidiano nazionale ne parla in prima pagina, qual è la verità su questo manifesto taroccato o meno che sia, però ve la sveleremo più avanti. Adesso un'altra questione che riguarda la RAI, le nomine di RAI 3 e del TG3 non ancora effettuate. Qualcuno dice perché il direttore generale Masi, su indicazione anche del governo, vuole mettere le mani su Rai 3, qualcuno invece altro dice è perché il Partito Democratico, in attesa del congresso, visto che quell'area della Rai gli appartiene dal punto di vista della lottizzazione, non ha ancora deciso chi nominare. Sentiamo cosa ne pensa il terzo candidato alla segreteria del PD, Ignazio Marino, un'opinione piuttosto netta, sentiamo.
Io penso che il Partito Democratico di nomine in Rai ne deve fare zero, cioè non ne fa proprio nessuna, cioè esce dalla lottizzazione e dice invece cambiamo le regole, facciamo in modo che si torni, non so mai se c'è stato, ma insomma ad avere una situazione dove dei giornalisti che ci sono sicuramente preparati fanno il loro piano editoriale e non siamo noi, anzi dobbiamo dire con chiarezza che e spero che anche Dario Franceschini e Pierluigi Bersani lo dicano: noi non vogliamo partecipare alle nomine, vogliamo invece cambiare le regole.
Vogliamo cambiare le regole della RAI, anche questa però, a dire la verità, è una cosa che abbiamo sentito dire mille migliaia di volte. Così abbiamo fatto contenta anche quell'ascoltatrice che non mi ricordo più come si chiamava, forse Alice, mi suggeriscono dalla redazione, che l'altra sera ci aveva detto: quando parlate del PD non parlate solo di Bersani e di Franceschini, perché c'è anche Marino, è il terzo candidato. È vero, ce lo dimentichiamo spesso, quasi sempre. Questa volta invece gli abbiamo dato ampio spazio. 824 0024, ascoltatori, cominciamo con Giancarlo che ci chiama da Roma. Buonasera. Stasera non c'è feeling con gli ascoltatori. Eccolo, Giancarlo, ci sente?
Ah, buonasera, dottore.
È in diretta, prego.
Sì, sì, volevo fare un intervento innanzitutto specifico, che io sono un laico, anche se di destra. E la mia opinione è che in questo momento, a causa...
Questa comunque non è male, laico anche se di destra.
Sì, perché normalmente, cioè, visto anche come va AN in questo... cioè gli ex di AN in questo momento... volevo dire che secondo me, visto,
perché dove vanno gli ex di AN in questo momento?
Sono molto vicini al Vaticano. Ah. molto e c'è, cioè, Padofini, lei... ovviamente.
Esatto, si riferisce non tanto ai colonnelli.
E volevo dire che secondo me, visto gli interventi continui del Vaticano, de facto, cioè nei fatti, l'Italia sta diventando quasi una Vandea d'Europa, e mi spiego meglio. Prendiamo le cellule staminali, l'inseminazione artificiale, la pillola abortiva, il divorzio veloce, per, diciamo, accontentare il Vaticano, l'Italia si sta nettamente differenziando da tutto il resto d'Europa. Quindi noi abbiamo fermato l'orologio della storia, e mentre in tutto il resto d'Europa si fanno determinate cose, qui da noi non si possono fare perché il Vaticano si oppone. E con l'occasione dico che sempre de facto, cioè nei fatti, secondo me l'Italia è diventata l'unico paese che ha tre camere, perché abbiamo la Camera dei Deputati, il Senato e la CEI. Non c'è disegno di legge, iniziativa legislativa su cui la Conferenza Episcopale non dica la sua. E quando la CEI dice che un disegno di legge non va bene, potete stare sicuri che non passerà mai.
Ma lei, lei dice è tutto per accontentare il Vaticano, non crede piuttosto che in Italia ci siano magari delle persone che gradiscono le posizioni che esprimono, per esempio i colonnelli che lei diceva prima di AN, che adesso sono molto ispirati nell'area cattolica dentro il centrodestra, magari è semplicemente per quello?
Ma io penso che, non lo penso solo io, ma lo dicono le statistiche, che i cattolici osservanti in Italia non sono più del 15%, quindi secondo me i cattolici hanno obiettivamente un peso che è molto maggiore di quello effettivo nella vita politica italiana, per il mero fatto che il Vaticano sta a Roma. Cioè, se il Vaticano stesse ad Atene, certamente il i cattolici conterebbero molto di meno nella vita
a Roma
politica.
Ma conterebbero di più ad Atene. Grazie, chiaro il suo ragionamento.
Buonasera.
Un ascoltatore al 349-238-6666 ci chiede: ma le accuse a Boffo sono vere o no? Vabbè, naturalmente non è che si possa rispondere così, però forse vale la pena ricordare quello che abbiamo detto in apertura di trasmissione, cioè il giornale di Feltri cita un documento con tanto di virgolettati tratto dal casellario giudiziale di Terni, in cui si rievoca questa vicenda. Boffo sarebbe stato patteggiato una condanna per presunte molestie a una donna, telefoniche e pedinamenti, molestie telefoniche e quindi anche pedinamenti, perché per spingerla a lasciare il marito che sarebbe stato l'amante o comunque il compagno di Boffo. Quello che si sa è che è stato rinviato a giudizio Boffo invece il 7 settembre del 2004 ha patteggiato pagando un'ammenda di 516 euro in alternativa ai 6 mesi di reclusione. Questo è il fatto. Aggiungo però che da fatti come questi a concludere, a tirare delle conclusioni sulla vita personale di Boffo ce ne corre, perché insomma non è così chiaro quello che sia successo, non è così chiaro perché abbia patteggiato. Boffo oggi nella sua replica dice che lui si è trovato suo malgrado coinvolto in una vicenda in cui lui si ritiene anche parte lesa, e quindi insomma non credo che si possano tirare grandi conclusioni da quello che cita Feltri, che però è un documento del casellario giudiziario, quindi ognuno poi si può fare l'idea che crede. Ascoltatori, Marco da Roma, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Senta, io volevo rendere merito al titolo della trasmissione facendo veramente la zanzara. Allora, un piccolo excursus su quello che diceva l'ascoltatore precedente sul Vaticano. Sono completamente d'accordo su quello che dice, però il problema ultimo è che noi abbiamo dei politici che credono ancora che il popolo italiano voti il partito che c'ha la croce sullo scudo. Questa è una cosa che noi elettori l'abbiamo capito da un pezzo che non è più così, ma invece i nostri politici vanno ancora dietro a queste correnti, e il Vaticano fa il suo mestiere ovviamente, però i nostri parlamentari non fanno il proprio. Ma questa era una piccola annotazione su quello che diceva l'ascoltatore di prima.
Sì, il resto?
Il resto è quella che è stata chiamata, non mi ricordo più da quale giornalista, Repubblichella 2000. Ora io vorrei rispondere a Di Mauro e dire non credo che il popolo italiano si beva questa sua, come dire, aura innocentista e dire noi facciamo giornalismo. Questo non è giornalismo, questo risponde a quella logica che già nelle aree delle opere veniva identificata come la calunnia e un venticello. Questa calunnia cresce e come un colpo di cannone si spera che vada a colpire. Ora, dall'altra parte, invece di poi questo,
sì, insomma, è una campagna pesante quella di Berlusconi, indubbiamente non è che sia di Repubblica su Berlusconi, non è che sia insomma, i giornali normalmente riportano delle notizie o delle opinioni su dei fatti. Qua è chiaro che è una campagna pesante. Berlusconi se la vuole scrollare di dosso, ecco perché ha querelato. Questo io penso.
Dal punto di vista della querela c'era il futuro direttore del Fatto che diceva che questo è un autogol. Secondo me non è un autogol, volente o nolente, volontariamente o casualmente. Berlusconi è sceso semplicemente sullo stesso piano del braccio armato della sinistra, cioè di Repubblica. Se Feltri fa il lavoro sporco e lo fa con il consenso o meno di Berlusconi, questo non importa. Quello che importa è scendere sullo stesso piano scandalistico, nauseabondo. Cioè, vede, qui a
cioè
Roma,
lei dice che insomma non importa se dietro la mano di Feltri ci sia la mano di Berlusconi, però di fatto il giornale di proprietà della famiglia Berlusconi scende sullo stesso piano di Repubblica. E questo...
Esattamente, anche perché così si fanno lettori, così si dà al popolino quello che il popolino vuole, invece poi di andare a verificare sul Fatto che l'opposizione manca di un'opposizione seria su fatti fondamentali, quali possono essere l'operato del governo sulla crisi, sulla disoccupazione.
Vabbè, però anche questo è stato sottolineato, non è che non si dica, insomma, è che poi ci sono anche altre questioni. Beh, questa campagna e questa querela forse era anche nell'aria, prima o poi al primo passo falso di qualche giornalista, cronista di Repubblica o dell'Espresso, però in questo caso la querela è preventiva perché viene fatta sulle domande, non neanche sulle affermazioni.
Ma certo, ma sulle domande, ovviamente gli avvocati hanno perfettamente capito qual è la strategia dietro questa cosa, cioè sulla maniera e sulla continuità di come vengono poste queste domande. C'è una strategia dietro, non è una cosa così, il giornalismo per il quale noi stiamo pubblicando questa o quella notizia, per cui no, qui c'è proprio una strategia. Perché manca altro, purtroppo, perché manca fondamento.
Sì, va bene,
manca
questo è chiaro quello che lei vuole dire, mi sembra chiarissimo il senso del suo intervento, grazie. Grazie, però adesso andiamo a... abbiamo l'onorevole Rocco Buttiglione, ah, è arrivato, buonasera.
Buonasera Alessio.
Eccoci qua. Senta, onorevole, lei che insomma è onorevole dell'UDC, è vicino al mondo cattolico sicuramente. Molti si chiedono, ma a questo punto sembra abbastanza evidente, dietro a perché ci sono stati dei comunicati oggi, il Vaticano, Berlusconi, dietro a questa mancata riconciliazione c'è questo attacco del giornale della famiglia Berlusconi al direttore di Avvenire Boffo?
Beh, quello mi è sembrato un'azione squadristica volta a intimidire i cattolici italiani. Diciamoci la verità, Boffo ha agito con grandissimo equilibrio e carità cristiana, non ha chiesto le dimissioni di Berlusconi, non lo ha attaccato personalmente. Certo, il richiamo alla sobrietà, al fatto di dare un buon esempio ai cittadini e ai giovani, l'idea che le alte cariche dello Stato farebbero meglio a parlare con le madri di famiglia anziché con le escort. Questo era il minimo che Boff potesse dire.
Vorrei leggere a questo proposito, mi scusi Buttiglione, poi la faccio proseguire, perché quello che lei dice mi trova d'accordo da questo punto di vista, perché in una delle risposte di Boff anche ad alcuni parroci o altri altri rappresentanti della Chiesa che, come sappiamo, avevano scritto all'Avvenire dicendo non avete preso posizione troppo netta nei confronti di Berlusconi, addirittura. E Boffo rispondeva: la domanda che conta in queste circostanze è la seguente. La gente è riuscita a individuare le riserve della Chiesa? Ebbene, la risposta che a me sembra di poter dare è che la gente ha capito il disagio, la mortificazione, la sofferenza che una tracotante messa in mora di uno stile sobrio ci ha causato. Non ci sono accuse dirette, si parla di uno stile, si parla di disagio. Insomma, questo era Boffo.
Non poteva dire meno di questo, ha rifiutato qualunque strumentalizzazione politica, però doveva dare un giudizio morale, tenendo distinta la morale dalla politica, che non è esattamente la stessa cosa, anche se ci sono punti di contatto, e doveva dare un giudizio morale, poteva non darlo. È stato attaccato perché gli hanno detto che è stato troppo lieve, troppo soave in questo giudizio morale, magari qualcuno avrebbe voluto che lui offrisse occasioni di strumentalizzazione politica che non ha dato. E come replica calunnie assurde e un attacco squadristico, perché una volta si intimidivano gli avversari con i manganelli, oggi si intimidiscono con il linciaggio mediatico.
Senta, da 1 a 10, secondo lei, quanto è adesso la freddezza, il distacco della Chiesa nei confronti, se c'è, della figura del Presidente del Consiglio?
La Chiesa è fredda, ama tutti i suoi figli e spera nella conversione di tutti. Per mettere in un altro modo, la Chiesa è decisa, italiana, è decisa oggi a mostrare che non si lascia intimidire. Mi sembra che la risposta sia chiarissima. I cattolici italiani non si lasceranno intimidire. E non è quello il modo in cui si può pensare di trattare con i cattolici italiani. Abbiamo il dovere di una testimonianza, questo dovere terremo fermo.
Senta, su altri temi completamente diversi, invece il Popolo della Libertà, stretto attorno a Silvio Berlusconi, manifesta una grossa sintonia con i temi della Chiesa e del Vaticano. Come si spiega questa, non lo so, sorta di schizofrenia?
Perché in politica tutti vorrebbero avere in tasca la Chiesa e vorrebbero che la Chiesa li lodasse per le cose buone che fanno e tacesse sulle cose cattive che fanno. Allora la sinistra vorrebbe che la Chiesa si scagliasse contro Berlusconi sull'immigrazione e magari anche su certi suoi comportamenti personali che certo non danno un buon esempio e tacesse in materia di aborto, di pillola RU486, di eutanasia e così via. Dall'altro lato tutti vorrebbero che la Chiesa li lodasse per le cose buone che fanno, perché sull'eutanasia io non faccio fatica a dare atto al Popolo delle Libertà, magari non tutto, tolta una frangia però minoritaria, di aver fatto un buon lavoro, e vorrebbero invece che tacesse sulle altre cose. Ognuno di noi, per la verità, vorrebbe avere la libertà di stralciare dai 10 comandamenti quei 2, 3, 4 sui quali fa più fatica.
Non è possibile. Senta, Buttiglione, l'abbiamo fatta a molte persone in questi giorni la domanda, a molti ospiti. Bersani, Franceschini, lei ha qualche preferenza?
Sono affari loro. Io devo dire una cosa. Io conosco
questo
Bersani,
è evidente, però insomma si tratta di avere rapporti politici.
Io conosco Bersani e ne ho molta stima. Mm. E penso che lui abbia un'idea giusta. Bisogna recuperare il patrimonio del movimento operaio in Italia.
Quindi Bersani batte Franceschini per Buttiglione.
Non capisco invece culturalmente quale sia la proposta di Franceschini. Mi sembra sia quella di un incontro fra cattolici e comunisti che storicamente è fallito. Invece ha senso dire facciamo una vera autocritica. Il comunismo era sbagliato nemico dell'uomo, ma dietro il comunismo tanti milioni di persone volevano la dittatura, volevano il sangue dei nemici. No, tanti milioni di persone volevano proseguire il cammino del movimento operaio per l'emancipazione del lavoro, e magari i dirigenti che si sono scelti erano sbagliati, magari hanno commesso degli errori, ma questo è il positivo che si può recuperare.
Senta, ma l'UDC che fa in vista delle regionali? Perché è stata tirata per i capelli di qua, di là, al PDL, mi sembra, perché Bersani parla di una possibile alleanza con voi, via libera a questo punto? PD-UDC?
Piano, noi non andremo con nessuno, noi faremo le nostre assemblee regionali, regione per regione, definiremo un programma per la regione e anche definiremo degli uomini sui quali intendiamo puntare. Poi chi vuole venire a parlare per confrontare il suo programma con il nostro e le sue idee in fatto di uomini con le nostre è benvenuto. Chi pensa che noi saliamo sul carro suo accettando in blocco il suo programma e i suoi uomini in cambio di qualche strapuntino, qualche assessorato, si sbaglia di grosso, perché noi questo non lo faremo decideremo autonomamente di volta in volta avendo di mira il bene comune delle regioni.
E chi vuole intendere intenda. Grazie.
Grazie a lei.
Onorevole Rocco Buttiglione, buona serata. 19.46, ancora ascoltatori. Marzio da Milano, buonasera.
Volevo intervenire sulla questione Berlusconi e rapporti con la sinistra politica odierna e la stampa di sinistra, che sono secondo me sinistra politica e stampa di sinistra oggi egemonizzate da almeno 15 anni da una sinistra giustizialista e moralista purtroppo senza etica, cioè il contrario di quello che avviene nei maggiori paesi europei, veda la sinistra bleriana o la sinistra mitterrandiana degli anni 80, cioè una sinistra riformista. Oggi sia nell'ambito della stampa di sinistra che nell'ambito della sinistra politica viene dettata la linea dalla sinistra giustizialista e moralista, senza etica. E il vero problema della sinistra che non raccoglie consensi, ma anzi li perde, è proprio questo, secondo me.
Mi scusi se glielo chiedo, ma lei questo lo dice da tifoso o da osservatore? Cioè,
io lo dico da persona che...
Cioè lei è di sinistra o no? Di centrosinistra o no?
Io faccio parte.
Deluso da questo centrosinistra oppure guardando dall'altra parte dice beh ma così non andete mai da nessuna parte?
Allora, io sono delusissimo dalla sinistra odierna, farei benissimo parte di una sinistra riformista gradualista come quella di Blair, che non esiste in Italia.
Allora glielo chiedo anche a lei, Bersani o Franceschini rappresenterebbero un passo in una direzione o nell'altra o in nessuna?
Sono assolutamente d'accordo con l'onorevole Buttiglione quando dice che Franceschini rappresenta la sintesi e la quintessenza del catocomunismo, quindi assolutamente lontano mille miglia da me.
Quindi semmai Bersani.
Meglio Bersani, anche se ha una legittimazione e ha, come dire, le persone che sono dietro a Bersani rappresentano tutta la vecchia guardia. Quindi...
Vabbè, non si può cambiare tutto, insomma, adesso certo, già cambiano certo. Il segretario. Grazie, grazie anche a lei. 800 24 00 24, il numero per intervenire in diretta come sempre ogni sera, in attesa del prossimo ospite con cui cercheremo di svelare ancora qualche particolare in più sulle vicende di oggi di cui abbiamo già parlato. Andrea da Venezia, buonasera.
Buonasera a lei, io chiamo in quanto per il discorso relativo alla diatriba tra Berlusconi e la Chiesa. E il discorso è questo, che a parte il tono di sobrietà che è venuto meno, che non esiste più, credo che sia un atto di forza che sta portando avanti il Presidente del Consiglio per misurare il suo consenso contro anche i problemi sociali come l'omosessualità confermare il machismo che lui ha voluto dimostrare con la storia delle escort eccetera eccetera, e per far mostrare il bacchettonismo di sinistra becero secondo i suoi schemi che porta poi a questi risultati. Però io credo che abbia fatto un grave errore, perché avendo sempre quella tecnica di avanzare e retrocedere continuamente.
Ma lei di errore rispetto a quale azione si riferisce di Berlusconi?
Vede, anche presentare il discorso dell'avvenire con boffo, cioè negare, nascondersi, eccetera, sono tutte schermaglie che hanno già dimostrato la sua strategia. La sua strategia è quella della bicicletta, come si può fare un esempio, su e giù, su e giù. Alla fine, sa, è come un palo impiantato nel fango, più lo si muove, se si inizia a muoverlo avanti e indietro, viene fuori dal fango. È la stessa cosa e colpendolo direttamente non si fa niente. Siccome aveva dei grossi problemi con la Chiesa, ha voluto vendicarsi con questa storia e alla fine della corsa sta cercando di capire che risultati si otterranno, perché per lui è una partita, non è mai conclusiva una faccenda, è un flusso, il suo movimento è un flusso, è avanzare, retrocedere e poi ricontrobattere. Ecco, questa è la sintesi a mio avviso.
Grazie anche a questo ascoltatore. Salutiamo il prossimo ospite, come detto annunciato, Vittorio Feltri, buonasera.
Buonasera.
Neo direttore di Il Giornale. Ed è proprio la prima pagina e l'articolo, l'inchiesta che avete dedicato al direttore di Avvenire Dino Boffo che ha scatenato oggi una serie di reazioni. Feltri, la prima cosa che mi viene da chiederle sul fatto che l'iniziativa sia sua, ovviamente io personalmente non lo metto in discussione, ma credo nessuno, però sul fatto se lei si sia consultato con l'entourage di Berlusconi, perché questa è ovviamente una cosa che poteva dare la stura poi a mille interpretazioni, a mille problemi. Come nasce l'idea di fare questa inchiesta su Boffo? Un tacco pesante.
Io mi consulto soltanto con il mio condirettore Alessandro Sallusti e con i giornalisti della redazione. Per il resto non sento nessuno, perché non devo sentire nessuno. Al giornale comando io e in altri luoghi comandano altri, ma fin tanto che avrò la responsabilità del giornale sarò io a risponderne e sarò io a decidere qualsiasi cosa venga pubblicata.
E quindi diciamo l'idea di pubblicare questo articolo sul direttore dell'Avvenire che ripeto, ho detto anche prima, cita un documento del casellario giudiziale, quindi è tutto documentato, però è una scelta per significare che cosa, Feltri?
È molto semplice, da 3 mesi la Repubblica, e non solo la Repubblica, anche l'Avvenire, non fanno altro che occuparsi del privato di Silvio Berlusconi. E questa cosa non ha provocato reazioni particolarmente inviperite da parte di nessuno se non di Berlusconi stesso, e nessuno si è stracciato le vesti. Noi abbiamo scoperto che uno dei moralisti più scatenati, cioè il direttore dell'Avvenire Dino Boffo, non ha le carte in regola per fare certe prediche, e pertanto abbiamo considerato fosse giusto che i cittadini italiani venissero a conoscenza e sapessero da che pulpito vengono certe prediche. Mi sembra un'operazione legittima e non scorretta, perché noi non abbiamo indagato nella vita privata di Boffo, cosa che non ci interessa. Ci siamo dedicati invece a una questione giudiziaria.
Ecco, però questo vorrei specificarlo, perché se lei crede, perché la vicenda giudiziaria che voi riportate, questa è la notizia di questo patteggiamento avvenuto nel 2004 in seguito alla vicenda di cui voi scrivete, secondo lei che cosa dimostra quella cioè già da quella vicenda lì, da quel patteggiamento si può dimostrare che cosa?
Sì. Si può dimostrare facilmente, ma credo che lo abbiano capito tutti i nostri lettori, che Dino Boffo non ha le carte in regola, non ha i titoli per fare la morale a nessuno, e cioè prima di fare la morale a qualcuno deve guardarsi allo specchio e soprattutto lui che è cattolico dovrebbe sapere che può lanciare la prima pietra a chi è senza peccato. Questa cosa peraltro ha un valore che può estendersi ben oltre l'edificio che ospita l'Avvenire. E molti altri che si atteggiano a moralisti in pratica sono peggiori delle persone che criticano.
Senta Feltri, ancora due cose le vorrei chiedere, poi dovremo fermarci perché avremo la pausa, ma a questo punto, poco fa Rocco Buttiglione, onorevole dell'UDC, vicino al mondo cattolico, sicuramente alla Chiesa, diceva che il motivo per cui stasera Berlusconi non vedrà Bertone, il segretario di Stato, è senz'altro riconducibile anche a quello che lei oggi ha pubblicato sul giornale della famiglia Berlusconi, mettiamola così. Lei a questo punto che cosa pensa, che cosa si sente in colpa, non lo so, perché comunque lei è il direttore del giornale del fratello di Berlusconi e gli ha causato, questo almeno dice una parte del mondo cattolico, un impaccio, un impiccio, un intoppo sulla via di questa riconciliazione che era attesa, ammesso che ce ne fosse bisogno di una riconciliazione tra Berlusconi e la Chiesa.
Ma io quando pubblico una notizia non devo pormi il problema di ciò che la notizia stessa provocherà. Devo solo verificare che la notizia sia vera, sia fondata. Questo io l'ho fatto, l'ho commentata, ho motivato, diciamo così, la pubblicazione stessa, e a questo punto non posso assolutamente pentirmi o sentirmi in imbarazzo. Secondo me dovrebbe sentirsi in imbarazzo la CEI per aver affidato il compito di portavoce giornalistico a un signore che ha fatto il moralista senza averne i titoli. È tutto lì, insomma. E quando si comincia a indagare nel privato delle persone, è chiaro che prima o poi chi indaga nel privato degli altri viene indagato a sua volta. In sostanza il senso della mia iniziativa è questo: state attenti cari amici giornalisti e politici, perché quando si comincia ad enfatizzare i comportamenti privati di qualcuno, si sa dove si comincia ma non si sa dove si va a finire. Quindi o non si parla del privato o se ne parla in termini diversi, ma se si parla del privato di Berlusconi non capisco perché non si debba parlare del privato di coloro i quali lo accusano.
Benissimo, grazie a Vittorio Feltri, buona serata.
Grazie, buona serata.
Allora abbiamo ancora il tempo per almeno un ascoltatore, direi. Dove andiamo? Ad Antonio, che ci chiama da Parma, buonasera.
Salve, buonasera.
Prego.
Senta, innanzitutto non è un caso che proprio oggi due colpi sulla stampa siano arrivati, uno da destra e uno a sinistra. E poi avrei voluto che queste 10 domande, prima di tutto lei, come giornalista, dovrebbe dirle a tutti i radioascoltatori, perché non tutti.
Vuole che legga le 10 domande, cosa? Ma perdiamo un sacco di tempo. Ma...
va bene, cosa vuol dire?
No, non lo so, io ce l'ho qua sotto gli occhi.
Se date la notizia del Boffi dovete dire anche queste 10 domande, così tutti i telespettatori sanno cosa sono queste domande, se sono calunniose o no, perché non tutti comprano la Repubblica.
Quando allora, ha avuto modo di conoscere Noemi Lotizia? Le sto leggendo.
Lei la può, le può dire adesso queste 10 domande?
Guardi, le sto rispondendo. Quando ha avuto modo di conoscere Noemi Lotizia? Qual è la ragione che l'ha costretta a non dire la verità per 2 mesi sul modo in cui l'ha conosciuta? Non trova grave che abbia ricompensato con candidature, abbia pensato di ricompensare, perché poi non è che l'ha candidata, ho promesso responsabilità a ragazze che lo chiamavano papi, vado avanti? Ma io penso che
sono domande calunniose da essere calunniate o sono compromittorie, cioè se qualcuno di voi che poco fa ha telefonato hanno detto tante di quelle cose dietro, io vorrei sapere se sono calunniose.
Vabbè, ma questo se uno va da un guardi che entrare nel merito
è rubato,
sì.
No, ma dice, no, è calunnia, no.
Sì, sì,
io posso rispondere sì o no.
Io le ho lette in parte perché me l'ero posto anch'io il problema di leggerle, perché era un po' che non le citavamo ed essendo l'oggetto della querela, però io penso che la gente lo sappia. D'altra parte entrare nel merito di questa vicenda è impossibile, perché adesso che c'è una querela, se sono calunniose o no lo stabilirà un giudice, che ne so. TG1.
Tremonti, sbagliato aiutare le banche, abbiamo sostenuto le famiglie, serve patto imprenditori lavoratori, certi economisti come i maghi. Salta incontro Premier Bertone all'Aquila, Berlusconi dopo l'articolo del giornale sul direttore di Avvenire, mi dissocio. Mala sanità, giovane muore di appendicite a Lamezia, Sacconi invia ispettori, in Sicilia protesta contro un ospedale che chiude. Piantagione di marijuana tra i boschi dell'Aspromonte, un affare da 1 milione di euro controllato dall''Ndrangheta. Sorpresa al museo di Amsterdam, falsa la roccia lunare regalata dagli astronauti dell'Apollo 11 e legno pietrificato. Addio a Virgilio Savona, simbolo del mitico quartetto Cetra, maestro di swing e ironia, aveva 89 anni. Massimo Moratti alla vigilia del derby milanese al TG1, sono orgoglioso, dice, di avere tutti contro, indimenticabili colpi di tacco di Ibrahimovic.
Adesso cosa abbiamo? I titoli del TG5.
Berlusconi rinuncia a partecipare alla perdonanza in Abruzzo e salta la cena con il cardinale Bertone. Motivo? Evitare strumentalizzazioni. Polemica il giornale Avvenire. Interviene Berlusconi. Mi dissocio. Sacro il rispetto della privacy. Il premier querela la Repubblica. Al meeting di Rimini, Tremonti definisce maghi gli economisti. Sulla crisi nessuno ha mai detto di aver sbagliato. Io l'avevo previsto già nel 95. Gli ispettori del Ministero della Sanità in Calabria dopo 6 morti sospette. In Sicilia, a Mazzarino, l'ospedale resterà aperto fino al 31 dicembre. Arrestato in Francia un italiano considerato il re della truffa. Decine anche quest'anno i raggiri estivi. Vittime quasi sempre ignari turisti. Rapita a 11 anni in California e segregata da una coppia di coniugi per 18 anni. Dal suo aguzzino ha avuto anche 2 figli. Oggi l'incubo è finito. Nuove regole per diventare insegnanti, un anno di tirocinio e assunzioni in base alla necessità per evitare il precariato. Gelmini, con il nuovo tirocinio ci si forma anche sul campo. Si definiscono bilancisti e sono 1200 famiglie in tutta Italia. Spendono meno e meglio, sono attenti al bilancio familiare e all'ambiente.
E ancora sentiamo la sintesi di questa giornata che ci propone il TG della 7.
È bufera sul direttore del giornale, Feltri, dopo l'attacco al direttore di Avvenire, boffo. Basta moralismi sul premier da chi è stato condannato per molestie. Salta la cena all'Aquila tra Berlusconi e Cardinal Bertone. Il premier si dissocia e il rispetto della vita privata è sacro. Nuove regole per diventare insegnanti, un anno di tirocinio, più inglese e competenze tecnologiche, assunzioni in base alla necessità. Sono un tassello fondamentale per il cambiamento del nostro sistema scolastico, annuncia il ministro Gelmini. Il tribunale olandese blocca la traversata mondiale della Baby Velista. I giudici hanno affidato la 13enne ai servizi sociali dopo che il padre di Laura aveva chiesto un'autorizzazione per dispensarla per 2 anni dalla scuola. Alla vigilia di Milan-Inter, Mourinho si scaglia contro i media sul caso Mutari. Non ho mai criticato perché osserva il Ramadan, le minacce dell'Islam colpa vostra. Per Leonardo è un derby che arriva troppo presto e senza favoriti.
In Italia c'è la fissazione del contraddittorio. Ci scrive un ascoltatore al 349-238-6666. Avete superato il limite. Non è giusto che Feltri possa insultare Boffo, Avvenire ai vescovi senza contraddittorio e senza confronto con Boffo. Vergogna. Ma mi scusi, ma se dovevamo intervistare Feltri solo se c'era anche Boffo? Dove andiamo a finire di questo passo? Io penso che, a parte che abbiamo avuto ospite l'onorevole Rocco Buttiglione, che ha difeso, perché era anche il caso di equilibrare le posizioni, le opinioni questa sera, il direttore dell'Avvenire, ma ognuno qua esprime la sua opinione e non credo ci sia il bisogno ogni volta... anzi non c'è bisogno ogni volta, mi scusi, ma insomma l'intelligenza di ognuno di noi di ascoltare le affermazioni, le opinioni e poi di prendere le proprie di posizioni, ma il contraddittorio, questa fissazione per il contraddittorio, non si può più parlare se non col contraddittorio, non lo so, forse saranno stati anni e anni di Bruno Vespa di porta a porta con un ospite di destra e uno di sinistra, senza criticare Vespa, ma insomma non è quello sempre lo schema che serve. Secondo me. Andiamo a Enrico che ci chiama da Salerno. Buonasera e benvenuto.
Buonasera.
Prego.
Sto aspettando da circa mezz'ora.
Succede.
Vabbè, allora mi dà un po' di tempo in più.
Sì, ma non mezz'ora però, eh. Non è
no,
che
no,
facciamo
no.
Anche qua la parcondice.
Io mezz'ora. Allora, prego. Io chiamo da Salerno. Volevo sottolineare che questa storia, questa leggenda che Berlusconi controlla i mezzi di informazione, veramente è una leggenda del ridicolo, perché io che vivo a Salerno noto che il Mattino, giornale che
campano, scusi, ma chi ha detto questo? A cosa si riferisce?
No, a proposito delle telefonate di altri telespettatori, anche io vi seguo tutte le sere molto tempo, dicono sempre che Berlusconi controlla l'informazione, no? Allora io noto che Repubblica, Corriere della Sera e il Mattino, che sono i tre principali quotidiani letti, almeno io parlo in Campania, qui da noi, tutte e tre ogni giorno parlano esclusivamente contro il governo Berlusconi e contro la persona di Berlusconi. Non c'è un giorno che non ne parlano contro. E tanto è vero che io su Corriere della Sera, a suo tempo, quando mi ripigli opposizione con Prodi, gli mandai anche una lettera. E lui rispose che fece notare che un direttore di un giornale non poteva schierarsi così apertamente verso in campagna elettorale verso uno schieramento. Allora non è cambiato, perché chiaramente ogni giorno è la stessa cosa, e mi domando come, voi che siete un giornalista professionista dovete convenire con me, com'è possibile che giornalisti preparati che scrivono su questi giornali si assoggettano alla proprietà? Cioè praticamente sono diventati giornali di partito, e questo è inammissibile. Quindi vorrei sapere la vostra opinione su questo argomento, no, e non so se lei è d'accordo.
Ma giornali di partito, sicuramente i giornali in Italia rispondono spesso a delle fazioni, questo succede, credo che succeda anche all'estero, i giornali sono proprietà di editori. Editori che hanno delle loro posizioni. Il punto è la ricchezza dell'offerta di giornali. In Italia ce ne sono tanti, giornali locali, giornali nazionali, e questo mi sembra forse banale, ma contribuisce a arricchire il panorama dei punti di vista. Poi ognuno lo sa, insomma, il proprio giornale di riferimento, se ha o non ha delle posizioni più o meno di riferimento, ma se uno non piace legge un altro giornale. Non lo so, insomma, questo mi sento di risponderle. Riprendiamo, dove andiamo? Luigi da Brindisi? Sì, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Prego.
Ascolti, io sono stato circa un'ora senza ascoltarvi perché nella mia zona Radio 24 non prende bene, quindi...
Male, male. Che zona è? Che zona è? Ce lo dica così.
Provincia di Lecce, disturbato da Radio Maria, che è, tra virgolette, disturbato.
Ancora?
La nostra frequenza, sì, viene coperta da Radio Maria. Spesso non riesco ad ascoltarvi.
Provvederemo.
La ringrazio. Ascolti, solo una piccola premessa in risposta al signore di prima. Volevo solo ricordargli che leggere una notizia su un giornale o ascoltarla in TV. Pronto?
Sì, l'ascolto.
O ascoltarla in TV è nettamente diverso, perché andare a leggere una notizia sul giornale è che uno si compra il giornale e va a leggere apposta ed è proprio lui che vuole questa cosa. Sentirla invece in TV, e la TV l'ascoltiamo anche mentre cuciniamo, mentre facciamo, cioè è ben diverso il canale con cui si veicolano le informazioni, è ben diverso.
Certo.
E poi la distinzione tra TV pubblica e privata è una distinzione diciamo che non dovrebbe esistere, perché la TV privata è vero che è privata e che corrisponde a degli interessi, diciamo, di chi del suo proprietario, però è pur vero che è proprietario e concessionario di un servizio pubblico, e infatti la legge Mammì all'inizio della legge dice che il servizio deve essere effettuato, più o meno queste parole usa, garantendo l'imparzialità e diciamo la completezza dell'informazione, eccetera. Quindi la distinzione tra una TV privata e una TV pubblica nei fatti non dovrebbe esistere, perché ripeto, la TV privata è concessionaria di un servizio pubblico e non dovrebbe fare distinzioni. A parte questa premessa, io volevo ritornare un attimo sul discorso di Feltri, su questa polemica di Feltri.
Sì.
Guardi, Feltri io l'ho ascoltato diverse volte quando gli veniva chiesto come mai Renato Farina, radiato dall'ordine dei giornalisti, ha avuto una condanna che lui ha patteggiato, come mai Renato Farina lo continui a far scrivere sul tuo giornale? E lui diceva sempre: Renato Farina è un opinionista, per cui in base all'articolo 21 della Costituzione il diritto di parola della propria opinione è garantito a tutti. Ecco, in questo caso Feltri dimostra il suo stile, cioè è garantito a tutti e a chi? Ai suoi amici, perché dire che Boffa non può dare dei giudizi, non può esprimere la sua opinione, perché ha fatto le stesse cose, tra virgolette, specularmente di Farina, cioè ha patteggiato una pena e quindi comportarsi in maniera diversa con Farina e con Boffa dimostra il suo stile. Povero Feltri, mi dispiace per lui, ma anche Berlusconi sta prendendo le sue distanze. Lei cosa ne pensa di queste mie considerazioni?
Ma non lo so, credo però che il merito delle questioni sia completamente diverso, perché il problema qui non è la condanna, ma è quello che quella condanna a Boffo secondo Feltri dimostra, cioè che Boffo non è moralmente non perché è stato condannato, ma per il tipo di questione in cui è stato coinvolto, una questione di molestie, una questione di omosessualità, dice Feltri, che lascia intendere che Boffo non ha le carte in regola, così ci ha detto Feltri per dirigere il quotidiano dei Vescovi, che su questi temi ovviamente hanno delle posizioni piuttosto nette, e quindi il suo parallelo secondo me non sta molto in piedi, ma insomma vabbè, lei ha chiesto una mia opinione. Nicola da Bergamo.
Ringrazio.
Ah, non ce l'abbiamo, era sempre l'altro ascoltatore? No, io pensavo di averlo salutato, invece Nicola da Bergamo.
Pronto?
Eccolo.
Sì, pronto?
Sì.
Sì. Buonasera, innanzitutto complimenti per il suo equilibrio, la sua correttezza. Volevo brevemente dire due cose. Una riguardante la Lega, sinceramente sono un po' allarmato, tra virgolette, da sempre questi improvvisi rigurgiti di razzismo, perché tali sono e tali vanno definiti. Alla fine la Lega si appoggia solo e fa leva solo sui sentimenti di io direi quasi di odio nei confronti di chi è diverso, di chi dà fastidio. Hanno trovato in questi tempi, tutte queste persone hanno trovato appoggio nella Lega, in particolare in certi suoi capi, chiamiamoli così, e vediamo i comportamenti, i vari Salvini e compagni, non hanno vergogna a non chiedere mai scusa di quello che dicono, proprio perché ne sono convinti. Questa è una cosa. L'altra è che sono conterraneo pure di Feltri, sul quale non mi trovo d'accordo assolutamente con questo modo di fare. Alla fine non si capisce più dove sta la ragione, perché se giocano tutti a buttarsi addosso il fango, no? Cioè, giocano tutti a delegittimare tutti, allora i primi ad essere delegittimanti sono proprio quelli che si governano, perché alla fine sono lì e vengono accusati di cose per le quali si autodelegittimano, perché se poi dicono ma lo fa anche l'altro, vabbè, allora non si capisce più qual è la linea da seguire, quali sono i principi ai quali dovremmo poi un po' ispirarci.
Benissimo, grazie. Devo un commento all'ascoltatore precedente, perché in effetti su una cosa sono d'accordo con lui, quando dice che non si capisce più niente. Dal punto di vista del metodo, riguardo all'articolo di Feltri, è chiaro che nel momento in cui Feltri usa le stesse armi che ha usato Repubblica, dal suo punto di vista, proprio per dimostrare che se si va in quella direzione si finisce sempre più in basso ed è sbagliato. Però è chiaro che Feltri finisce anche per legittimare in parte, dal punto di vista delle armi usate, quelle che sono le accuse di Repubblica a Berlusconi. Sul piano così logico, se vogliamo, mi sembra che il discorso che faceva l'ascoltatore precedente non faccia una piega. Angelo da Genova, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Anzitutto sarò banale, sarà retorica, ma faccio i complimenti ad Alessio Maurizi per il suo stile. elegante ed equilibrato.
Grazie, punto grazie, ma capo. Andiamo all'intervento. Sì.
Allora, l'argomento è questo. Il fatto di Mazzarino in Sicilia, cioè quel ragazzo che due giorni fa per un incidente di moto si è ferito gravemente, è morto dissanguato a quanto pare. Ora, la stampa e le televisioni varie hanno, diciamo così, giustificato il fatto perché la sala operatoria non si sa bene se era chiusa per ferie o se era in fase di ristrutturazione. La domanda è questa che mi faccio, che faccio anche a lei, ma non so se lei sarà in grado di rispondere. La domanda è questa: il personale del 118 e, diciamo così, correo anche il personale che era sull'ambulanza, non sapevano che l'ospedale di Mazzarino era in fase di ristrutturazione, che la sala operatoria era chiusa, non era agibile? Mi domando, la domanda è quella, ma perché sono andati, dovevano andare da un'altra parte, da un altro ospedale?
È chiaro quello che lei dice, io però non so se questa domanda, dal punto di vista dell'operatività di quello che è successo, abbia, come dire, abbia la possibilità di incidere su quello che avrebbe potuto succedere, sulle eventuali indagini, sulla responsabilità, non lo so, bisognerebbe sapere di più com'è andata. Grazie comunque, altra risposta non sono in grado di dargliela evidentemente, perché non conosciamo così a fondo quella vicenda. Adesso salutiamo un altro nostro ospite di questa sera, perché avevamo promesso che avremmo fatto chiarezza sul manifesto taroccato, non taroccato, della Lega che ieri Veltroni ha scovato su Facebook. E allora salutiamo Mauro Biani, vignettista, buonasera.
Buonasera a voi.
E collaboratore di Liberazione, perché è proprio il quotidiano Liberazione che oggi ha svelato l'arcano, perché quel manifesto che appunto ieri Veltroni ha scovato su internet dicendo, trovandolo associato a un sito della Lega di Milano, e diceva questo manifesto: immigrati clandestini, torturari, è legittima difesa. E invece poi abbiamo scoperto che l'ha fatto lei, era un manifesto di satira però, qualche anno fa. Ci racconti,
sì,
un po'?
Allora, innanzitutto una piccola precisazione, se permettete, diciamo, sì. Il manifesto non era associato, cioè Veltroni, va bene, non è che l'ha visto associato ad un sito della Lega, ma bensì a un gruppo di Facebook riconducibile, almeno da quello che risulta.
Ma non è che faccia, insomma, una grande differenza, mi scusi.
Alla Lega, sì. Ecco. No, questo lo dico perché chiaramente io sono l'autore del manifesto, sì. Però è assolutamente ignaro che poi fosse finito, diciamo, in questo gruppo.
Ah no, ma io non volevo adombrare il fatto che ci fosse un legame, è proprio questo il punto. Il punto è proprio che non c'era nessun legame e invece è carambolato da un'origine completamente diversa fino là. Andiamo all'origine di questo manifesto che ha creato lei.
Tra l'altro l'origine è interessantissima perché in effetti non era un, diciamo, manifesto tarocco, come si suol dire, estemporaneo, ma era inserito all'interno di un progetto, diciamo, di comunicazione grafica pacifista, all'interno di un portale pacifista, appunto, che è Peace Link. E con questo portale, io faccio anche il redattore di Peace Link, con questo portale insieme a Carlo Cubitosa, che è un altro giornalista del portale, ad altre persone, avevamo dato vita a questo concorso che voleva, diciamo, in maniera satirica, in maniera chiaramente divertente, ma anche con sperando appunto che suscitasse, ecco, delle riflessioni, sì, voleva svelare attraverso i paradossi della satira certa comunicazione politica e a volte la sua violenza e la sua assurdità. Quindi, ecco, abbiamo cominciato, come dire, a taroccare una serie di manifesti.
Ce n'era qualcun altro che ci vuole raccontare, che è descrivibile rapidamente, non so, per dare il senso di quello che era l'iniziativa?
Sì, ci sono, che comprendono tutti i partiti, ad esempio uno che appunto diceva fermiamo la guerra, era dei DS, perché all'epoca c'erano ancora, sì, i DS, era il 2004, sì, c'è un manifesto bianco con scritto sopra fermiamo la guerra e poi sotto in eretto ma come, e sotto piccolo con tutto il manifesto bianco sotto aiutateci, scrivete le vostre proposte qua sotto, grazie.
Ecco, allora in questa ottica, ecco,
scrivere la
casa delle vignette, insomma, comunque è un po' difficile, però insomma, ecco, chi va poi al, chi volesse andare al sito di Peace Link e andare appunto a cliccare su Voto Antonio, li trova tutti quanti, naturalmente riconoscibilissimi che sono satira.
Lei però mi pare che oggi nel suo breve commento sulla, su Liberazione, proprio perché questa coincidenza l'ha messa al centro di questa vicenda, lei ha una sua tesi, cioè lei dice qua siamo partiti con una cosa di satira, questo manifesto aveva un senso di satira, quindi ironico, all'interno di un contesto ben preciso, e siamo arrivati alcuni anni dopo a qualcuno che l'ha preso sul serio, cioè gli esponenti della Lega che si sono appropriati del manifesto, la realtà che supera la satira, lei dice.
Purtroppo sono appunto i paradossi che perlomeno mi penso che stiamo vivendo di questi tempi, cioè io quando ho visto ieri l'immagine appunto del manifesto sulle homepage dei vari quotidiani sono rimasto sinceramente allibito, e la prima riflessione che mi veniva appunto, che mi è venuta, è stata proprio questa, cioè 4-5 anni fa questo era un riconoscibile paradosso, quindi uno ci avrebbe fatto una risata, e oggigiorno appare verosimile. Talmente verosimile che oltre appunto ad essere preso come, come dire, simbolo di un gruppo di Facebook, viene anche creduto appunto come possibile dai giornali e quindi questo certamente, non lo so, a me fa riflettere anche sulla regressione che stiamo vivendo, anche culturale purtroppo.
Quindi lei pensa che insomma al 100% qualcuno ha visto sto manifesto e ha pensato che magari fosse la creazione di un altro gruppo di della Lega, non pensa in nessun modo che ci possa essere dietro una strumentalizzazione da parte di, che ne so, di qualcuno che voleva mettere in mezzo...
Chiaramente non lo posso sapere, insomma, questo non so adesso se ci sarà la polizia postale o chi, se non voglio assolutamente entrare in merito, non lo so, io so solo quello che ha suscitato, cioè quello che ho visto io, tra l'altro io nel gruppo di Facebook ho fatto una brevissima, ho solamente guardato brevissimamente, dopodiché ho guardato un po' tutti i giornali, diciamo, in giro, sì. E le reazioni che c'erano, questo davano come termometro, ecco, il fatto che comunque fosse stato scambiato per un qualcosa di vero.
Incredibile. Beh, certo, cambia contesto, cambia tutto. Grazie a Mauro Biani, vignettista, collaboratore di Liberazione, e ci ha raccontato così il dietro le quinte, retroscena di questa di questo manifesto non taroccato, ma insomma, come volete definirlo, una cosa che era una satira, un manifesto di satira che poi è scivolato, è finito in altro modo ieri all'onore della cronaca. Ascoltatori, dove andiamo? Nicola da Chieti, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Allora, niente, a parte il tempo che sono in attesa, però volevo solo complimentarmi con i vostri addetti che, nonostante la caduta della linea, mi hanno richiamato. Volevo fare questa precisazione.
È il nostro lavoro, grazie.
Niente, io faccio un intervento da tifoso, finiano fino a quando non ci ha sciolti praticamente, e questo scioglimento oggi sembra che si stia ripercuotendo contro. Le ultime uscite di Fini sono le uscite del vero Fini, mi risento finiano a sentire Fini sul testamento, a sentire Fini sugli incidenti e le disgrazie di Genova, mi risento finiano, però non so se esiste ancora un Fini di destra oppure un Fini che non sa più come fare per venire fuori, perché lo hanno un attimino, diciamo, accantonato.
Senta, visto che lei è così finiano, oggi le voglio proporre questo commento in una intervista.
Le rubo solo un secondo, mi deve dare poi 20 secondi per un'altra situazione, basta.
Assolutamente, non la volevo interrompere, era solo per fare un inciso sul suo discorso, perché oggi il leader della Lega, Umberto Bossi, intervistato su Repubblica, la mette lì così, parlando di Fini. Dice fa bene a prendere le posizioni che prende, insomma deve mantenere gli equilibri, il presidente della Camera glielo impone il ruolo, credo che lui però abbia voglia di tornare a fare il politico. Poi non c'è una domanda successiva che io forse avrei fatto a Bossi, fare il politico per andare in che direzione, perché sembra quasi che voglia far capire Bossi, parlando di Fini, che se ne vuole andare dal PDL, non lo so, butto lì.
Ma sembra proprio, cioè, questo sembra l'impressione che sta dando a tutti. I 20 secondi che le rubo è per questo.
Sì,
io sono stato un è stata una bella esperienza ascoltarvi al telefono e cose. Cioè, quello che mi volevo un attimino dire è che tutta questa forza di parlare di queste situazioni di cui si sono parlato questa sera, tutta questa verve, si utilizzasse un attimino, sia Feltri, sia il Presidente del Consiglio, sia il Senatore Buttiglioni, sia tutti un po' che hanno partecipato questa sera con la stessa passione per parlare della crisi che c'è in giro. Io sono un commerciante, quindi puoi immaginare, e vorrei fare non 10 domande, e le vorrei fare a Repubblica, che magari è bravo a farle. Sa quante ditte oggi hanno chiuso perché non ce l'hanno fatta?
Beh, guardi, sì.
E se c'ha qualche idea, qualche proposta per affrontare questa grave crisi che sta attanagliando un po' tutta l'Italia.
Va bene, va bene. Insomma, di economia ne parliamo ogni giorno in altri programmi.
Però ripeto, sì. Cioè, parlare di queste cose in questi momenti, e io credo che in ascolto ci sia tanta gente con tutti i problemi che può dare questa crisi, che sicuramente...
Va bene, ma insomma, di crisi abbiamo parlato mille volte e ne parleremo altre 10.000, così come abbiamo parlato 100.000 volte di Berlusconi, ne parleremo un altro milione di volte. Sono gli argomenti della cronaca. Ancora un ascoltatore, Alfredo da Roma, buonasera.
Ah, buonasera a lei, gli ascoltatori. Senta, un problemino tecnico, che forse anche per gli altri. La sua voce si sente molto, dei toni molto più alta. Quella degli ascoltatori che chiamano è molto più bassa. Quindi se si alza
Al telefono... Lei mi sta mettendo in crisi in regia, qua c'è una persona
E al telefono io a lei la sento benissimo, mentre gli ascoltatori che intervenivano non riuscivo ad ascoltarli.
Del resto il telefono ha una qualità diversa dallo studio. Comunque, vabbè, lasciamo perdere.
Sì, no, ma sì. È un problema tecnico che diventa poi...
Ci dica però perché ha chiamato.
Io ho chiamato non per questo. Mi ha fatto venire in mente questa cosa, è un problema tecnico che devo dire da parecchio. Io parlo per Feltri, l'intervento che ha fatto contro il direttore, il vice direttore di Avvenire, quello che è. Io lo vedo come un problema un po' preoccupante, perché a fare. E Feltri mi sembra che l'ha detto benissimo anche lì. Attenzione quando fate delle accuse, perché poi veniamo a controllarvi a voi. Insomma, se ci avete qualcosa da nascondere, attenzione, perché è una... Io sono vista una minaccia, mi scusi, io l'ho vista proprio una minaccia.
Quella di Feltri?
Quella di Feltri, sì, perché a un certo punto l'ha detto, lei se può riascoltare la cosa, ha detto, attenzione quando andate a parlare di qualcuno, perché chi è che va a indagare su qualcuno? Poi c'è qualcuno che verrà a indagare su di voi.
Questo è il senso, il senso di quello che ha detto.
Mi scusi, questa è proprio una minaccia. Poi io, siccome sono un tassista di Roma, e avevo un cliente in macchina, questo cliente che sapeva bene di questa cosa, ha detto che vuol vedere domani come va a finire l'affare, perché ha detto che sul casellario giudiziario, che lui dice che ha avuto notizie, il patteggiamento non ci dovrebbe essere. Quindi probabilmente, ha detto, non mi vorrei sbagliare, riporto quello che mi ha detto questo cliente, che non so chi era, ha detto toccherebbe vedere, che lì probabilmente qualcosa gli ha dato qualcosa a qualcuno. Allora qui, se sono dei problemi, dei dati che non dovrebbero essere dati, come ne è venuto in possesso?
Questo
lo diceva il cliente,
non alzi la voce,
perché sono due cose che non... Sì. Dice, non corrispondono, dice le cose, non si può avere. Ecco. Però io quello lì che ho visto è che ogni volta che si dice qualcosa verso il Presidente del Consiglio, cioè, si va a scavare sulla persona che ha detto quelle parole, nella possibilità di trovare qualcosa.
Questo è normale, grazie. Questo è normale, perché chiunque si espone nel dibattito, ma lo stesso Berlusconi, insomma, si è scavato abbastanza su di lui. Se quello che lei dice è vero, questa cosa che le diceva il cliente, che il casellare non dovrebbe contenere notizie riguardanti patteggiamenti, io questo francamente non lo so, lo ignoro, ma se questo è vero verrà sicuramente fuori, se c'è stata un'appropriazione non corretta di questo documento da parte di Feltri, che però mi pare che citi tutto, quindi che si sia esposto a un errore così non credo. TG2.
Berlusconi non va all'Aquila per le celebrazioni della perdonanza, meglio evitare strumentalizzazioni. Il giornale di Feltri rivela una condanna per molestia del direttore dell'Avvenire. Berlusconi si dissocia. Tremonti al meeting di Rimini, gli economisti interpretano la crisi come i maghi, sbagliano e non chiedono scusa, noi salviamo il popolo e non le banche, e lancia il patto fra imprese e lavoratori. Un anno di tirocinio più inglese e tecnologia, cambiano le regole per gli insegnanti a scuola, il ministro Gelmini, bisogna sapere insegnare, assunzioni programmate in base alle necessità. Coppia di turisti a Napoli picchiati in pieno centro da un gruppo di ragazzi e insultati come gay, uno racconta, erano almeno una ventina, a Roma altro episodio di intolleranza. Eccezionale scoperta, nel mare della Croazia ritrovato l'incrociatore Garibaldi della Prima Guerra Mondiale, affondato da un siluro degli austriaci. Le immagini girate negli abissi.
E questo dunque era il TG2. Adesso risentiamo i vostri interventi, cari ascoltatori. Dove andiamo? Alessio che ci chiama da Lodi. Buonasera.
Sì, buonasera. Anzitutto i complimenti ad Alessio Maurizio, davvero bravo. Una piccola considerazione. Allora, io stamattina ho avuto modo di leggere il titolone sparato da Feltri e mi è sembrato un po' strano, cioè la notizia non mi sembrava nuova. Sono andato a controllare, sono un appassionato di panorama e ho notato che esiste la notizia era già stata data, è vecchia.
Quando?
La
dove?
La notizia di Boffo è stata data sul panorama numero 3 del 17 gennaio del 2008 e l'articolo era di Ignazio Ingrao.
Lei ce l'ha sotto mano?
Sì, sono un appassionato, sono andato a controllare, sono un appassionato di panorama, la notizia non mi sembrava nuova e stranamente me la sono ricordata perfettamente. Quindi quello che un attimo mi sorprende, mi lascia perplesso, sì, è innanzitutto il bailamme che si è venuto a creare, in primo luogo. In secondo luogo mi chiedo, ma per quale motivo stiamo vendendo come notizia nuova quella che in realtà non lo è? E poi in terzo luogo, se effettivamente il dottor Boffo aveva questa spada di Damocle dal 17 gennaio del 2008, com'è che ci siamo ridotti così, da un punto di vista puramente strategico-politico? Com'è possibile che Avvenire e che la CEI si sia ridotta a questo punto a farsi mettere un attimo nell'angolo? Ecco, mi sembra un po' strano, ecco, siccome l'articolo...
Perché
ricordo...
farsi mettere nell'angolo? Cioè, nel senso, se questa notizia in qualche modo era già stata data, forse al contrario non, si presumeva che non avrebbe creato nessun tipo di scompiglio, forse, non lo so.
Questa sicuramente può essere un'idea, però dall'altra parte nel momento in cui mi accorgo che il direttore della Conferenza Episcopale Italiana sta, tra virgolette, magari non direttamente ma indirettamente criticando da un punto di vista prettamente morale il comportamento del Presidente del Consiglio o comunque il comportamento di altri, devo, tra virgolette, probabilmente, almeno io farei se fossi stato il loro, devo probabilmente pormi un attimo delle domande, cioè devo dire, ma mi conviene che da un punto di vista politico un bel giorno mi scoppi una grana così? Quindi o è stata voluta, quasi come se il povero Boffo sia stato utilizzato, oppure la domanda mi resta. Ecco.
Va bene, vediamo, sentiamo anche cosa ne pensano. Lei ha aggiunto un elemento e anche gli altri ascoltatori, ha citato questo numero di panorama del gennaio del 2008. Giovanni da Isernia, buonasera. Ci sente? No, stasera con gli ascoltatori abbiamo poco feeling. Rosanna da Roma.
Buonasera.
Prego.
Allora, io un attimo a questo punto mi ricollegherei all'ultimo intervento. Allora, indipendentemente dal trascorso del direttore di Avvenire, allora, non confondiamo il personaggio pubblico, direttore dell'Avvenire, che è pubblico tra virgolette, con il personaggio pubblico che è il nostro premier, che è Silvio Berlusconi. E continuo a dire la cosa che ormai tante persone ormai dicono: il privato di Berlusconi non è privato, è una cosa pubblica, perché lui è il nostro Presidente del Consiglio e, come tanti hanno ricordato, il famoso impeachment di Clinton per il sexual gate non era tanto collegato alle relazioni di Clinton con la Levitsky, anche se quello lì era da, comunque diciamo, da eventualmente anche da valutare nel sistema valoriale di un'intera società che comunque ha nella politica dei punti di riferimento, ma era dovuto al fatto che alla nazione statunitense qualcuno poteva mentire su altre cose.
Sì, avendo Clinton negato,
avendo
inizialmente,
mentito,
sì,
o avendo mistificato una certa cosa, avrebbe potuto mentire su ben altro, che avrebbe potuto riguardare più direttamente i cittadini. Ora, a parte che lo scandalo di Berlusconi è inutile che diciamo, ah, ma c'è la crisi economica, perché le due cose paradossalmente secondo me vanno di pari passo, perché una politica marcia crea anche una cattiva gestione della cosa
sì,
pubblica e anche dell'economia, quindi le cose non sono poi così distinte, le visite di a Palazzo Grazioli di queste donnine con tutto l'ambaradan della nostra, del nostro paese, vedasi gli ultimi scandali sanitari. Ma a parte questo, e a parte il fatto che io sono leggermente, diciamo, un po' in apprensione, perché che cosa potrò insegnare ai miei figli di 6 e 2 anni e mezzo del mio periodo, della mia storia, che ho avuto un leader, un premier che si portava le donnine dentro? Allora, francamente, insomma, a parte il sistema valoriale che dovrebbe poi dare...
Vabbè, però qua adesso siamo arrivati al sistema valoriale, mi scusi,
ma
io mi fermerei qua, perché... Sì, sì, finisca
allora,
però, perché...
Una persona pubblica, è il nostro...
Vabbè, questo mi sembra chiaro il concetto, lei ha detto, diverso è il direttore dell'Avvenire, è solo il direttore di un giornale, Berlusconi è un personaggio pubblico, ci voleva poco per dirlo. Lorenzo da Roma, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Scusate, volevo soltanto puntualizzare che il patteggiamento è una pena patteggiata, per cui appare regolarmente su qualsiasi casellario giudiziario. Non è possibile dire che non...
Lei questo ce lo dice in qualità di persona informata dei fatti?
Sì,
no?
Sì, sono un legale.
Ah, è un legale, perfetto.
Ma sa quanta gente non sa di alcune multe? Qualche anno fa è successo anche a me,
sì,
che ho preso una multa, aver pagato e me la sono trovata sul casellario? E non ho potuto partecipare a un concorso perché...
Cos'è il casellario giudiziario?
È una fedina penale dei pendenti e delle condanne. Si chiama casellario giudiziario.
E quindi anche un patteggiamento come quello lì ci sta.
Scusi, il patteggiamento è una pena...
Certo, cioè alternativa...
Cioè io, invece di farmi dare 6 anni, me ne faccio dare 3.
Sì.
Adesso tutte le chiacchiere, guarda, non mi interessa. Io dico, parliamo legalmente. È una pena, basta. Poi la signora che diceva prima me ne frego. Beh, sa, io non sono un cattolico, o perlomeno dovrei essere, però il sapere che il direttore del giornale proprio della Santa Chiesa abbia fatto quelle cose, non è che dica, beh, con molta calma, già nel febbraio del 2008 doveva andarsene, o lo devo andare via. Però se lei si legge oggi la Cospia, vede bene perché non va via Boffo, perché Boffo è uno dei cardini di potere della Santa Romana Chiesa a cui fanno riferimento anche i cardinali. Per cui qui c'è uno scontro tra curie, è chiaro, no?
Ah beh, lei cita la Cospia, non lo so, io non,
sì, no,
non mi addentro fino a questo.
La Cospia bello oggi lo dice chiaro, ma lo dice perché non perché la Cospia è l'ultimo che stiamo arrivando, no, ti porta delle notizie.
Va bene, insomma, lei aggiunge anche questo.
È pubblicato, la Cospia va su internet, non è che vanno soltanto le Marianne o le Noemi su Tagospia. È possibile che noi diamo importanza a Tagospia solo che se pubblica la fotografia Noemi e non poi la vita
no,
di
vabbè, Tagospia io almeno personalmente non l'ho mai citato. Grazie comunque anche a lei per il suo intervento. Dove andiamo? Mauro dalla provincia di Frosinone? Sì.
Pronto?
Sì.
Sì, buonasera a lei, prima, forse, sono Mauro, sì, provincia di Frosinone. Senta,
prego.
Io mi volevo riallacciare prima all'intervento del direttore del giornale, il direttore Feltri, che
sì,
praticamente mi... Niente, molto semplice, molto brevemente. Il discorso è questo, lui si sta preoccupando deontologicamente dei giornalisti che devono accertarsi sulle notizie e sui fatti, quindi che debbano avere anche un curriculum alquanto pulito, anche un passato, una fedina penale. Il problema però non è tanto questo, perché tutti i fatti diciamo che sono stati documentati, sono anche documentati perché ci sono registrazioni, si sentono delle cassette, c'è l'Espresso che le sta mandando, perché i giornali praticamente, diciamocelo, sono Repubblica, l'Espresso e credo adesso anche l'Avvenire. Il problema non è che ci dobbiamo preoccupare dei giornalisti, che mi sembra che fino adesso abbiano dato delle notizie che sono tutte quante, ripeto, non voglio essere ripetitivo, ma sono documentate. Ci sono delle registrazioni, ci sono delle persone che hanno anche testimoniato. Il problema, quindi adesso non è che ci dobbiamo possiamo diciamo attaccarci agli specchi, il direttore del giornale, che per me mi scusi, si attacca dicendo che questa persona, che è il direttore dell'Avvenire, non può parlare perché ha un passato. Sinceramente non lo so. Però il problema è che ci sono alcuni giornali, mentre in effetti posso dire che Repubblica un pochino attacca molto, quindi c'è questa. Però ci sono dei giornali di contro che non ne parlano assolutamente delle escort di Berlusconi, degli scandali, non ne stanno assolutamente parlando. Il problema è soltanto questo.
Ognuno fa le scelte che crede, non è che tutti devono seguire la campagna di Repubblica. Questo mi sembra evidente. Comunque, va bene, grazie. Abbiamo tempo forse ancora per almeno una chiamata. Marco, allora, da Ancona. Buonasera.
Sì, buonasera, direttore. Il mio intervento più o meno rispecchia quelli che si sono susseguiti adesso. Un po' una battuta, praticamente. Boffo scrive l'Avvenire. Berlusconi, fino a prova contraria, facendo un po' un parallelo, scrive la Gazzetta Ufficiale. E l'Avvenire, alla fine, può lasciare il tempo che trova la Gazzetta Ufficiale, fino a prova contraria la legge che ci governa. Quindi è un po' questo che io avrei voluto rispondere al direttore Feltri, che c'era prima in collegamento, ma purtroppo sono arrivato tardi, quindi questo era un po' il mio intervento. Allora, visto che è stato già detto da altri, mi consento una piccolissima osservazione invece su quanto disse l'8 di agosto, mi sembra, Oscar Giannino.
Chi lo sa cosa ha detto l'8 di agosto? Prego, ce lo dica lei.
I leghisti possono andarlo a sentire. A detta di Giannino, che avete visto questi dati poi sul quelli che sono i trasferimenti dallo Stato centrale alle regioni, no, di tutta Italia, durante i governi di sinistra i trasferimenti verso le regioni del sud scendono e con i governi di destra salgono. Ecco, visto che era uno degli argomenti di qualche giorno fa.
Chiudiamo con questa pillola di saggezza dell'ascoltatore, grazie. Grazie anche a Antonella Migliaccio, Sara Spirafico in redazione, Valeria Bernardi in regia, gli ascoltatori che sono rimasti in attesa, mi spiace, ma insomma li sentiremo sicuramente lunedì, perché il programma torna come sempre lunedì dopo le 18:30. Buona serata e buon weekend a tutti.